dall'argomento che in realtà pensavo di aver chiuso, ma in realtà c'era una cosetta che c'era rimasta come un ultimo sassolino che volevamo toglierci, ed è il nostro, direi, scorno
perché alla fine ha vinto Trump ha vinto Elon Musk,
ha vinto pure Trump
cosa. Sì, no. Però su questa cosa ha vinto Trump, questa cosa proprio mi brucia, capito? Perché lui sostanzialmente che ha fatto quando è andato su quando ha preso il controllo di Twitter, ha licenziato immediatamente l'80% dei dipendenti.
Sì.
E infatti appena arrivato si è rotto tutto, sì. Non funzionava più niente, era proprio Twitter era completamente sull'orlo del collasso. Però lui è riuscito, da grande imprenditore qual è riuscito a risolvere tutto quanto, avere Twitter perfettamente funzionante, perché adesso funziona con poco meno traffico, tutto sommato un 20% meno di traffico metti, e semplicemente frustando a morte i dipendenti e sfruttandoli fino allo sfinimento, dei dipendenti che non potevano andare per motivi, che ne so, di permessi di soggiorno, di vabbè, insomma, per qualsiasi motivo c'è, sì. Per
creando un ambiente più tossico,
quindi prigionieri, esatto, sì. Quindi sostanzialmente è proprio la vittoria assoluta del capitalismo, nel senso lui ha preso, ha fatto funzionare tutto quanto semplicemente lasciando delle macerie dietro e distruggendo tutte le persone che lavorano per lui, quindi è proprio l'apoteosi assoluta del capitalismo. E il problema è che farà esattamente la stessa cosa con l'America, perché poi è quello che si è ripromesso, nel senso di tagliare l'80% delle spese dello Stato americano, però facendo comunque funzionare, però ovviamente lasciando cadaveri sul percorso.
Sì. Quindi diciamo non incoraggiante il fatto che questa operazione in un certo senso gli sia riuscita.
Ma gli è riuscita. Sì, non si può dire che non gli sia riuscita.
No, hai ragione. Operazioni riuscite. Ora vediamo, passiamo invece al prossimo argomento, che è secondo me forse la notizia della settimana, perché questa notizia, come dire, era diciamo un po' più vecchia, diciamo, la potevamo fare uguale qua o quasi uguale anche un mese fa, no? Cioè anche prima delle elezioni, comunque molte cose si erano già capite, era chiaro che se avesse vinto, e francamente non era così improbabile che vincesse, come dire, potevamo aver scritto il testo di questa trasmissione già un mese fa e poi riadattarlo per tre cosette da dire e non avremmo sbagliato niente. Invece la notizia che mi è sembrata molto interessante è quella che ha riguardato Google Chrome. Ora diciamo, una parte della notizia era già arrivata da un bel pezzo, quindi ti vedo che traffichi. E ti abbasso la cuffia, va bene? Ti abbasso la cuffia, eccola a te. Quindi dicevamo, Google era già stato riconosciuto dall'antitrust come monopolista nell'esercitare il suo servizio, diciamo che è Google per antonomasia, ovvero il motore di ricerca Google. Il motore di ricerca Google è stato considerato come un sistema che è il migliore, o comunque ha un livello alto di qualità in quanto monopolista, e non diciamo il contrario, che è quello che sosteneva Google, il viceversa, cioè che ha una quota enorme di mercato in quanto è il migliore, ok? Questo è tipicamente un chiaro dilemma, diciamo, da antitrust, perché poi spesso capita, no? Nei sistemi di monopolio, che il monopolio coincide con ciò che le persone magari preferiscono davvero, no? Con un gran numero di persone. La questione è capire in quale ordine vanno le due cose.
Il rapporto causale tra i due, il rapporto causa-effetto tra i due.
Il rapporto causa-effetto. Esatto. E diciamo, a questo punto si arriva quindi alla parte in cui diciamo, l'antitrust, il Dipartimento della Giustizia, non mi ricordo i dettagli come funzionano, ma deve chiarire quali sono i rimedi. Quindi deve dire come si rimedia questo problema. Cioè, ok, Google è un monopolista e ha agito come tale. Ora cosa deve succedere? E la richiesta che è arrivata dal Dipartimento di Giustizia è quella di ordinare a Google di vendere e quindi separare l'aspetto di Google Chrome. Google ha già fatto capire che questa opzione non gli piace per niente, che si opporrà e che la ritiene lesiva anche dell'esperienza utente, perché dicono che di nuovo, in fondo, ribadiscono esattamente la tesi, no, quella originale, cioè che questa integrazione in fondo porta dei benefici per gli utenti, perché la maggiore integrazione dei prodotti di Google non è un'operazione volta soltanto a rafforzare il loro monopolio, ma viceversa porta dei benefici. Dunque, invertire
questo. Il loro monopolio questo... è solo un side effect.
È solo un side effect, esatto. Sì. Quindi invertire questo processo non può che danneggiare gli utenti. Ok, questo è, diciamo, quello che dicono. Ora, quindi proviamo al riguardo a fare un pochino di considerazioni. Sparse di carattere diverso. La prima che ci viene in mente è sicuramente, no, quella di fare un salto indietro nel tempo. Era il 2000 poco, non ricordo bene, c'era Windows 98.
98-99, sì, 97-98, sì.
Erano quegli anni lì, e la Microsoft veniva riconosciuta come monopolista dall'antitrust perché nel contesto della browser war, quindi della diciamo, competizione tra browser rivali, di cui due nomi di punta erano Internet Explorer da un lato, portato da Microsoft, e la Netscape Navigator, al tempo era il 3 penso, se mi ricordo bene, e l'altro era IE4, erano, diciamo combattevano questa guerra, ma Microsoft stava dominando grazie al fatto che Internet Explorer era preinstallato e che offriva delle tecnologie che erano sostanzialmente inseparabili dal sistema operativo Windows, che era largamente diffuso. E quindi ordina di separare le due cose. Questa, no, la ricordo come una notizia bomba del tempo, ma mi ricordo anche che questo non è mai successo.
No.
Qual era la tecnologia in questione? Tu ti ricordi bene come funzionava quella storia degli Active Desktop?
Sostanzialmente loro hanno sostanzialmente hanno un po' mischiato insieme Explorer, cioè lo strumento per navigare su file e cartelle, e Internet Explorer, l'avevano un po' incastrati insieme, tra cui la cosa più importante era quella cosa che si vendevano come innovativa, che all'epoca effettivamente lo era, che era l'Active Desktop. Cioè loro sostanzialmente, tu potevi mettere delle pagine web direttamente sul desktop e avercele sempre aperte, e quindi diciamo avere internet sul tuo desktop senza frizione, cioè non dovevi aprire un browser, ma ce l'avevi già, alcune informazioni ce l'avevi già pronte sul tuo desktop.
Sì.
Un po' come sono poi i widget di Windows o di Linux.
Sì.
Circa, diciamo. E quindi era molto integrato proprio nel sistema operativo, era inestirpabile, in verità. Non potevi disinstallare Internet Explorer.
Tra l'altro, è una tecnologia che tu hai mai visto funzionare con successo, questa roba della...
Allora, prima stavamo un po' facendo un po' di reminiscenze, e il fatto è che nel 97-98 in Italia, in America no, perché in America, a parte i pitch aziendali, ma poi cominciava a esserci già la cable, insomma, già
quelle che sfruttava la rete televisiva via cavo per portare internet.
Esatto, quindi c'erano connessioni 24/24 già all'epoca relativamente diffuse, qua in Italia no. E qua in Italia stavamo tutti col dial-up, diciamo, col modem, quindi tu accendevi il computer, ma non è che c'era il modem acceso, e quindi se mettevi una pagina con l'AT desktop ti dava un bel 404, quindi una bella page not found, così, quindi
il tuo desktop era page not found,
non serviva a niente,
bianco, cioè, puro, tra l'altro
quadro bianco sparato, faceva trifacciale in faccia, così.
Sì, perché al tempo c'erano i tubi catodici, esatto, quindi diciamo illuminavano,
sparavano tanto,
ci si abbronzava,
esatto. E quindi sì, in Italia mai utilizzato, ovviamente.
Sì. Non so, tra l'altro, concretamente, cioè, ma anche se ci avessi avuto, no, invece la connessione permanente, ma che me ne faccio? Non so perché, cioè, l'idea sembra promettente.
Metti il meteo,
è vero, è vero. Avrei potuto mettere il meteo come
sfondo. Le azioni di borsa che...
Sì. Una webcam che mi guarda fuori casa.
Esatto, sì.
No, è vero, ci potrebbero essere casi d'uso. Comunque, mai visto utilizzata questa tecnologia, per cui hanno affrontato l'antitrust. Questa è la cosa che mi ha sempre fatto.
Poi, bello, sì, la cosa che ho fatto sempre un po' ridere tutto quanto è che non è che l'hanno fatto sul fatto che Windows ci avesse il 98% di penetrazione del mercato, il Windows proprio stesso, ma sui browser.
Sì.
Che non c'ha proprio. Però vabbè.
Perché, diciamo, la concorrenza forse era più Non lo so, in effetti. Fatto sta che questo poi alla fine non è mai successo, perché Microsoft fece ricorso e insomma alla fine diciamo la spuntò, quindi aveva dovuto porre rimedio in alcune maniere, ma francamente nemmeno molto significative.
Nel tempo, man mano, nelle varie versioni, a volte compariva, poi riscompariva al primo avvio di Windows dopo installato, ma non mi ricordo in quali versioni, tipo sul 10 sì, sull'11 no, sul 7 sì.
Ah sì, però moltissimo dopo. Cioè, sono passati 20 anni, tra il 98 e il 7.
È stato un tira e molla, nel senso... sì, forse su Windows XP no, però già sul 7 sì, per esempio. Insomma, comparivano, sparivano queste finestre che comprivano al primo avvio di scelta del browser predefinito.
Sì.
Tipo su Windows 10 c'era, sull'11 non c'è più, non mi ricordo. Però è stato sempre un tira e molla, per cui in Europa c'erano c'era una versione di Windows. Di Windows, si chiama Windows N, che è senza browser installato, senza Internet Explorer installato, però tutto molto fumoso, in verità non l'ho seguita molto, per essere sincero.
Sicuramente c'è un sito che è diciamo operato proprio da Microsoft, che è un sito in cui ti propone quale browser usare, e c'è tutta quanto una regola che chiaramente sarà stabilita diciamo da una commissione burocratica, per cui tipo uno di quelli è Internet Explorer, uno di quelli è il più diffuso nella tua regione, e un altro di quelli è tipo il più diffuso globalmente, e un altro c'è un altro criterio,
l'altro
no?
È Firefox, così
una regola un po' specifica, per cui in realtà in base alle parti del mondo ti potrebbe consigliare Opera oppure no, oppure Brave oppure no,
però
in effetti in alcuni punti, in alcuni ci sono dei contesti locali in cui ci sono browser più diffusi, e quindi perché uno dovrebbe dire ma perché il più diffuso nella tua regione, che importanza ha? No, in alcuni, perché voi state pensando all'Italia, in Italia non è molto interessante, certo, questo dato, ma in alcuni casi questo è più significativo.
Però invece poi la cosa bella è che l'antitrust non ha fatto niente sul fatto che se tu prendi, apri Internet Explorer per scaricare Firefox, no? Quindi perché Internet Explorer Edge serve solo per scaricare Firefox,
sì,
no?
Questo lo possiamo
però
confermare.
Tu prendi, apri Edge, scrivi Firefox, te lo cerca su Bing e il primo risultato è una pubblicità, quindi sta come primo risultato, che ti invita a scaricare Internet Explorer, a scaricare Bing, e poi già ce l'hai, però ti invita a scaricarlo, ecco.
Certo.
Ovviamente, però questo l'antitrust non...
diciamo che indubbiamente Bing non è in condizione di monopolio.
Esatto. Questo
questo mi sento di dirlo. E ormai nemmeno Internet Explorer, nel senso che nonostante sia preinstallato su un grandissimo numero di computer, comunque riesce a non essere così in alto tra i browser utilizzati. Comunque una quota significativa, ma
perché ormai in verità, perché ormai su Windows è preinstallato Edge.
Sì.
Il browser basato su Chrome, sul motore di Chrome, tra l'altro, anche il DJ,
vero,
un'altra
vero.
Cosa, però e adesso su Windows 10 e 11 c'è preinstallato Edge, e Explorer non lo mettono più perché è deprecato anche da loro.
Sì.
Però comunque continua a mettere il loro browser.
È vero. Che ormai è basato su Chrome. Sì, quindi diciamo, prima osservazione, diciamo l'ovvia domanda, succederà davvero? Cioè, non lo sappiamo, però diciamo che questo precedente è un precedente ormai di parecchi anni fa, e questo diciamo conta, perché l'antitrust ha avuto vicissitudini variegate nel tempo, per cui ha avuto dei momenti in cui l'antitrust sembrava che fosse un ufficio chiuso, altro che la government efficiency, diceva vabbè, ma voi dormite, ok. Dei momenti in cui è stato un po' più attiva, in realtà questo ultimo è proprio uno dei momenti in realtà in cui sono un po' più attivi all'antitrust, cioè hanno dei procedimenti avviati contro la maggior parte delle aziende tecnologiche della Silicon Valley, quindi sembra un momento di attivismo che naturalmente non possiamo separare di nuovo dall'avvento di Trump, che però diciamo non è che questo ci fa prendere delle conclusioni particolari, nel senso Trump indubbiamente non ha come dire, nonostante la sua retorica non penso proprio che sia ostile al capitale industriale delle grandi aziende della Silicon Valley. Non prova particolarissima simpatia per Google, secondo me, perché comunque diciamo Google non si è esposto a suo favore, mentre altri sì, e quindi questo diciamo qualcosa vorrà pur dire. Del resto,
e soprattutto l'investigazione, cioè questo procedimento dell'antitrust è stato anche un po' chiesto in verità da Trump verso la fine del suo primo mandato. quindi è partita verso il 2019, metti, adesso non lo so le date, però è nata in quei periodi e a quanto ho capito un po' spinte proprio anche dal governo, cioè proprio il governo che ha un po' chiesto, diciamo, all'antitrust di indagare su Google.
Sì.
E quindi l'idea sarebbe, dice, vabbè, poi se visto attorno al governo non credo uno si andrà a smentirsi, sì, su quello che ha fatto, però poi in verità essendo Trump non credo gli frighi poi molto, in verità non niente, quindi,
cioè. Certo, del resto appunto dall'altro lato possiamo sempre sapere, riprendendo anche il discorso di prima, che il legame e la forte presenza del venture capitalism dentro al governo Trump, diciamo, a che cos'è che puntano, cos'è che no, li ha motivati? Beh, se andiamo a leggere le dichiarazioni che hanno fatto pare proprio di capire che un evento simbolo che è stato preso è stata l'introduzione di non mi ricordo quale tipo di tassa sui grandissimi profitti o non me lo ricordo qual è il dettaglio, comunque su una qualche forma di tassazione che andava leggermente di più a penalizzare gente con conti in banca a 9 cifre, e questa non l'hanno presa per niente bene, quindi la tassazione. Ma come secondo punto invece è l'intervento dell'amministrazione Biden nel contesto di alcune fusioni di azienda, quindi hanno agito un po' più da freno e questo, come dire, non lo hanno apprezzato, quindi diciamo di riflesso possiamo pensare che l'amministrazione Trump sarà un'amministrazione che invece interverrà poco nella concentrazione del capitale e l'antitrust come dire di principio quindi dovrebbe essere la prima cosa che affossano, perché esatto c'ha solo un lavoro quello l'antitrust.
Sì, sarebbe abbastanza un po' un liberi tutti, tendenzialmente quello che si prospetta è quello, che
sì.
Non c'era proprio nessun margine di nessun tipo, insomma.
Sì, sì, quindi questo è un'altra visione che ci viene da fare, quindi legata all'amministrazione Trump. Che cos'altro? Beh, un'altra delle questioni che ci chiedevamo è questa, cioè tra le varie pratiche che nel processo sono state nominate è ovviamente stata nominata anche quella che riguarda il modo e il fatto che Google sostanzialmente paga una serie di altre realtà che sviluppano browser per essere impostato come il motore di ricerca predefinito su queste. Paga la Apple per essere impostato su Safari, paga la Samsung per essere impostato sul Samsung Browser, paga anche Mozilla per essere impostato su Firefox. Ora, quindi un po' di domande che non ci viene da fare. La prima è, ma questa gliela proibiranno come pratica o questa secondo l'antitrust è legale? Perché davvero non si capisce come possa essere lecito. Cioè, tu dici una persona è monopolista, ma gli permetti di pagare i soggetti per, cioè, di fatto scavalcare la concorrenza, come dire,
allora nemmeno, certo,
no, nel senso, ma allora non vuoi distruggere questo monopolio, quindi questa potrebbe essere una prima questione. E poi del resto ci chiedevamo anche, no, ma mettiamoci nei panni della Samsung, no? Google smette di pagarmi perché l'antitrust gliel'ha proibito e io quindi adesso sono libera di impostare il motore di ricerca che mi pare, ma chi imposto? Cioè, secondo me continua a impostare Google. Cioè, certo. Se vado alla Microsoft, no, magari glielo propongo. Dico, Microsoft, mi dai la metà di quanto mi dava Google per essere tu il motore di ricerca predefinito? E allora poi ti metto a Bing.
Però se lo vieta Google, poi lo vieta anche a tutti gli altri, suppongo. Cioè,
beh, in genere, se uno non è monopolista, può fare delle cose in più. A volte i monopolisti hanno, okay. No, diciamo, o chiunque chi ha la quota alta c'ha più divieti. Chi lo sa, no? Sì, certo, però magari è proprio come dici tu. Quindi magari lo vieta poi a tutti quanti. E allora che succederà? Che adesso Google risparmia i soldi e rimane quello di default, quindi gli abbiamo fatto un favore, che è un po' una cosa che
poi ci chiedevamo. Se uno c'è il default, essendo monopolista, se c'è la scelta di default, uno poi fa clic a Google, cioè quasi tutti che cliccano sì. Google. Per esempio c'è Chrome, non ricordo se è solo una cosa europea o è una cosa mondiale. Chrome, quando lo apri, e anche quando crea un nuovo profilo, ti chiede quale browser usare, quindi e tu puoi scegliere quale.
Tu però apri il browser e ti chiede
browser
quale browser
volta
usare
e scusami, quale motore di ricerca usare in sì, default, certo. Per insomma quale motore di ricerca di default, e suppongo che molti, cioè specie se ti sei scaricato Chrome, diciamo molti poi sceglieranno Google, ovviamente sì. Essendo monopolista
sì.
quindi se, boh, sì, insomma, queste cose lasciano un po' il tempo che trovano, quindi non saprei.
Sì, è domanda che, come dire, rimane una domanda così, del tipo puramente speculativo, in astratto, se la applichiamo a Samsung, e che invece ci prende un po' più nel vivo, perché comunque, non so, senso, dimmi se sbaglio, ma con Firefox, nonostante alla fine la Mozilla sia una fondazione grande, gestita, no, come dire, le cui scelte non sempre condividiamo, e insomma non è la stessa cosa, no? Si tenta di un fenomeno, di una realtà autoprodotta dal basso, ma a volte il software libero si dipinge, e però tuttavia sentiamo una vicinanza che non è la stessa cosa, non soltanto di quella che sentiamo per Google, ma forse anche di quella che almeno io sento con altri progetti di software libero. Perché comunque, forse, no, forse sono cascato, no, no, magari nel marketing ben fatto di Mozilla, però mi sembra che Mozilla in alcuni casi abbia preso delle posizioni e fatto delle scelte più interessanti di quelle che ne so, prende il kernel Linux, esatto, o no, o LibreOffice.
Sì, diciamo, più che altro ha preso posizione spesso a volte quando serviva. Sì. Cioè, non sai, ha fatto delle scelte anche un po' non proprio condivisibili, mettiamola così, su alcuni, però comunque tutta una serie di attività di antitracciamento molto interessanti. Certo. E ha preso posizioni molto forti anche.
Vero.
Un po' contro che finanzia, a volte finanziariamente
sì, sì.
Non fruttuoso, mettiamola così.
Sì. Beh, alla fine, se Google è corso dietro ai Flox, no? Questo sistema, no? Il tracciamento che si sono inventati, e anche sotto la pressione che arrivava non solo da Firefox, però anche da Firefox, in cui, diciamo, iniziavano a dire tipo ai cookie di terze parti, che sono la tecnologia con cui fate i soldi, gli facciamo le scarpe. Stai a vedere che tra un po' facciamo in modo che questa tecnologia la possiamo scardinare e depotenziare molto, e questo vi toglie molto, quindi no, possiamo inventare un altro metodo. Diciamo, questo comunque io lo apprezzo molto, e quindi
vabbè, c'è anche l'affezione nel tempo, insomma, comunque è sempre stata un po' la nostra scelta, insomma, da sempre, quindi uno poi si affeziona anche volendo, no, insomma, non è proprio un motivo tecnico per scegliere un browser, però c'è anche quello poi, in verità.
Sì, sì, sì. Del resto, diciamo, se andiamo a guardare il bilancio di Firefox, cioè della Mozilla Foundation, il bilancio proprio il totale è di quasi 600 milioni di dollari, di cui 510 vengono da Google. Ok, quindi quant'è che è 51 su 60? Vabbè, non l'ho fatto io tanto.
L'81% tipo, sì, sì.
Sì, l'85%, qualcosa del genere del bilancio viene da Google Search, perché, come dicevamo, Google Search paga Mozilla per essere il default. Ora, se dovessero proibire una roba del genere, la prima cosa che va all'aria, perché la Samsung non penso che vada all'aria, sarà una contrazione di bilancio, ma non andrà all'aria perché ha una serie di altre linee, diciamo, di incasso.
O Apple,
certo. Ma Mozilla invece ha davvero a questo punto dei problemi, e quindi, no, ci chiedevamo, ma come l'avranno presa in casa Mozilla? Perché in astratto dovrebbero essere molto felici, no, di un attacco al loro principale browser nemico, che però, guarda caso, è dell'unica azienda che li finanzia, di fatto, che dà le cifre più significative, e potrebbe venire insieme anche appunto ad un divieto di finanziarli. E del resto questo però ci porta anche a riflettere su, cioè, alla fine, no? Immaginiamo appunto, siccome Google non penso che questo non lo sappia, che diciamo che Mozilla la pagano solo loro, potrei vederla così, no? Da una parte dicono, se noi non li finanziamo, noi non siamo più il default sul loro browser, finché campano. Perché poi quando muoiono questo problema non esiste più. Quindi se tu sai di essere di fatto l'unica fonte di approvvigionamento per una società, puoi anche dire, sai che io smetto di finanziarti, per 3 anni tu mi toglierai questo ruolo, ma tra 3 anni muori, hai chiuso, e ora io basta, ho solo risparmiato mezzo miliardo l'anno, no? E quindi come mai non l'hanno fatto? Perché ci avranno pensato, no? Io penso che ci avranno, non penso che glielo sto dicendo, sì, io, diciamo, ora.
Non è che abbiamo trovato proprio una ragione, cioè abbiamo qualche un po' intuito, abbiamo pensato banalmente per non far scatenare un'altra causa antitrust, nel senso che comunque Firefox è l'unico browser che ci abbia qualche punto percentuale che abbia un motore di rendering che non sia Chrome. Cioè, se tutti gli altri browser, a parte
Safari,
che non è grosso, che non è piccolo, che è Safari,
sì. Safari l'altra generazione, che però è su degli hardware specifici, perché esatto. Rimarrebbe il fatto che su intere categorie di hardware, tra i più diffusi, Chrome è il monopolista.
Esatto, ma non solo è il monopolista, ma proprio non c'è niente, a parte progetti abbastanza marginali,
sì.
E non c'è che non ci abbia lo stesso motore di rendering, cioè, che è comunque una cosa importante, perché già adesso c'ha dei grossi problemi il fatto che Firefox abbia solo metti il 7%, l'8%, e per cui una serie di tecnologie, di siti sono ottimizzati solo per Chrome,
certo.
E non funzionano bene su Firefox, e o che comunque Google possa imporre degli standard e Firefox, certo, deve correrli dietro, cosa che già sta succedendo.
Sì.
Se proprio va proprio a sparire Firefox, magari potrebbe essere tacciata di monopolio anche su quello.
Certo. Sì, sicuramente è abbastanza chiaro che tutto quanto, no, lo sviluppo del web è praticamente su ogni layer, ha un ruolo di Google fortissimo. Poi magari quanto è forte dipende dai settori specifici, no? Per cui sulle varie, tipo, no, sull'implementazione, diciamo, del JavaScript, di tutte quante queste robe qui, dell'HTML, eccetera, il ruolo di Google è gigantesco, diciamo, ha un potere molto grande, ma un potere grande alla fine anche, per dire, sull'implementazione delle nuove specifiche di HTTP. Cioè, alla fine HTTP2 l'ha scritto Google e HTTP3 l'ha mezzo scritto Google, sì. Si basano su dei progetti di Google, hanno avuto un ruolo enorme quelli di Google, e questo ci fa capire come nella scrittura dei protocolli alla fine queste grandi aziende riescono ad avere un traino, un'influenza molto molto grande, per cui davvero poi il concetto di interoperabilità inizia quasi a piano piano a perdere senso. Fatto sta che, diciamo, appunto, no, un po' mi sembra che Google negli anni si sia mantenuto vivo questo, non questo fantoccio, perché poi appunto mi sembra che la Mozilla gli ha lasciato un certo margine di operare, no, nei modi che preferisce, ma diciamo questa realtà diversa mantenuta in vita da Google affinché Google non sia solo, no? Solamente perché in realtà si è scoperto anni dopo che nessuno vuole stravincere le, no? Come in tutte le guerre non bisogna mai stravincere, e le browser war bisogna vincerle ma non stravincerle, e Google per non stravincerle mantiene in piedi Mozilla. Quindi chissà, addirittura magari se gli verrà proibito di finanziare Firefox attaccando a questo finanziamento la clausola del browser, forse chissà se magari la finanzierà senza clausola,
gli daranno comunque gli stessi soldi di prima, però speriamo, perché no.
Sarebbe perfetto, diciamo. Fatto sta che sì, insomma, diciamo, questa è la situazione per quanto riguarda lo stato di Google, del suo legame con Chrome. Nella causa antitrust si parla anche, si paventa della possibilità anche di chiedere a Google di fare delle separazioni per quanto riguarda il mondo Android. Perché anche lì, diciamo, c'è l'integrazione estremamente forte. Però, diciamo, per adesso si rincorrono un sacco di ipotesi, di voci di corridoio, anche perché Google adesso potrà presentare delle controproposte.
Sì.
E i tempi
si hanno fino al 20 dicembre per presentare le controproposte. Tanto su Android forse la situazione è meno, se vuoi, meno grave, per esempio, di un mondo Apple, che comunque, che però in America non, cioè, per esempio, in America l'antitrust non ha fatto praticamente niente contro Apple, cosa che invece è stata fatta in Europa.
Sì.
E quindi,
beh, perché però, cioè, se Apple poi è monopolista sul suo stesso hardware,
sì,
però
sì,
se lo consideri nel mercato complessivo, diciamo, dei smartphone, dei computer,
certo,
anche in America, che è il posto in cui sono più diffusi, non so se raggiungono il 50%.
No, sì, no, più alto. Cioè,
stanno sopra il 50%?
Sì, sì.
Però
sì,
non penso che arrivi tipo all'80%.
Siamo tipo un 70-73%, no? Perché in America funziona tutto con gli abbonamenti. E poi in America c'è un forte effetto rete, per cui tendenzialmente la gente
no, certo,
c'ha l'iPhone, perché la gente non, da noi la gente comunica su WhatsApp,
sì,
lì invece comunica su iMessage,
certo,
quindi non se ne esce, devi avere l'iPhone,
sì. E iMessage, nonostante no come funziona, iMessage interopera con Android ma in una maniera artificialmente degradata.
No,
tu li puoi mandare e ti manda gli SMS.
Sì, esatto. Sì, perché iMessage è l'applicazione degli SMS.
Esatto. Però tra utenti Apple fa delle cose in più, ma l'applicazione non è disponibile su Android, perché esatto, niente gli impediva di fare l'applicazione che funziona anche su Android, ma decide di non farlo.
Sono cose di mercato.
Esatto.
Perché comunque
e questa è proprio una pratica da monopolista.
Sì. In America è un forte fattore di scelta, per tante persone scelgono l'iPhone per quel motivo,
certo,
quello specifico motivo.
Certo,
cioè,
certo.
Immagina che in Europa ci fosse un tipo di sistema operativo molto diffuso che però non supporta WhatsApp, per esempio.
Certo.
Sarebbe una cosa molto simile, ecco.
Sì. Tutto chiaro, va benissimo. Allora, con questa, quando sono le 22:33, noi andiamo a concludere la puntata di oggi, che è domenica 24 novembre, del Design della Presa, e vi ricordiamo che le trasmissioni riprenderanno alle ore 8 di domattina con la rassegna stampa, ma vi ricordiamo anche che non vi ricordiamo, ma ve lo comunichiamo adesso, nella puntata di oggi, a differenza del nostro format solito, proseguiremo invece con un po' di musica, quindi diciamo continueremo con le selezioni musicali e con insomma con un po' lo stile che avete sentito anche in precedenza, ma questa volta invece di interromperlo ogni 4-5 minuti per ricontinuare ad annoiarvi, vi possiamo lasciare belle tranquille con una mezz'ora di musica che vi farà compagnia, dopodiché la palla passerà alla compagna automatica. Un grosso saluto a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci finora, buon ascolto di Radio Onda Rossa e un abbraccio forte a chi è privato della propria libertà personale. Ciao ciao!